Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti, cari ascoltatori, a questa nuova puntata di Un altare per la madre di Ferdinando Camon. Abbiamo lasciato Ferdinando perplesso per le foto della madre quando era ragazza, quando ancora si chiamava Elena e non la Neni conosciuta in famiglia. Ora, dopo aver passato qualche giorno in città, nella sua casa, Ferdinando torna alla casa paterna e qui trova uno straniero. È stato partigiano in tempo di guerra, salvato da Elena, sua madre.
Sono tornato dai miei, ma non ho trovato in casa nessuno. La casa era spalancata e deserta. Sono andato a cercarli sui campi e mi sono seduto sotto un vigneto. Li vedevo muoversi tutti insieme, lontani all'orizzonte, e non capivo che lavoro facessero. Ci deve essere qualche estraneo in mezzo ai miei, perché vedo una figura che sta sempre in piedi, non si curva mai, dunque non lavora. Quando sono a mezzogiorno li vedo drizzare la schiena, lentamente per via dell'artrosi, poi vengono verso di me per andare a casa. Mio padre è l'ultimo, passando controlla metro per metro il lavoro appena fatto. Lo straniero sta sempre con lui, come se continuasse a raccontargli qualcosa di importante. Quando sono vicini a me, qualcuno alza un poco una mano, poi la abbassa. È un saluto. Cammino con loro. Per arrivare a casa si passa un piccolo crocevia, dove una strada di terra si incontra con una strada di ghiaia, e in mezzo c'è un triangolo di erba verde, con un albero al centro, un olmo. Lo straniero va sotto l'olmo e allarga le braccia, non dice nulla, guarda per terra. Mio padre è accanto a lui, guarda per terra anche lui. Per terra non c'è niente. Lo straniero gira di qua e di là, trova una pietra e la porta al centro dell'aiuola, sotto l'albero. Mio padre vede un'altra pietra, la prende con due mani e la porta lì. Qui, dice lo straniero, indicando con una mano. Mi ricordo che lì, una volta, c'era un muretto di pietre. I contadini li hanno portate via una alla volta, man mano che gli servivano, ed è bene così. «Dov'era lei?» domanda mio padre in italiano. «Lì», risponde lo straniero, alzando il braccio. Ogni volta che muove un braccio o una gamba, si sente un fruscio, perché indossa un vestito di fustagno e le coste del tessuto si sfregano. Mio padre cerca un'altra pietra. La trova più in là, tra l'erba, e la depone proprio sul punto indicato. Lo straniero si pianta a gambe larghe, come soprapensiero, poi fa quattro passi lunghi come fanno i contadini, quando vogliono misurare quanti metri, ma ne fa due in una direzione e gli altri due piegando ad angolo retto. Ha la berretta calata sugli occhi, non lo vedo in faccia. Mio padre è attento fino allo spasimo. Deve trattarsi di qualcosa di importante, ma ancora non capisco.
I due lavorano alla cremente, posando pietre. A loro si aggiunge anche il fratello e alla fine per terra viene disegnato un quadrato. Intanto, un episodio raccontato dallo straniero e sconosciuto all'autore, che non l'aveva mai sentito neppure da bambino, diventa l'occasione per un nuovo ricordo.
C'è un po' di silenzio, poi lo straniero alza la testa e si guarda intorno, poi fissa la strada e racconta. Io scappavo per di qua, loro erano in auto, sparavano dai finestrini e cantavano. La signora era seduta qui, davanti alla muretta. Quando ho girato la curva mi ha visto e si è alzata in piedi di scatto. Mi ha detto, Drento, Drento, curi, curi, battendo le mani. Entro di corsa senza respirare, mi butto per terra sotto il muro. L'auto arriva, gira e passa. Cantavano e sparavano in aria. Passata la curva non si vede nessuno. Frena di colpo e torna indietro. «Dove è scappato?» ordina uno alla signora. Io non sento risposta. Penso che abbia indicato una direzione con la mano. Partono di corsa, le gomme slittano. Aspetto di essere sicuro, poi esco. La signora non c'è più. Passa un contadino in bicicletta che mi dice «Porta via la Neni!» Questo episodio mi risulta nuovo. Deve trattarsi di quando ero piccolo e mio padre era sotto le armi. Di quei tempi mi ricordo solo una mattina che mi sveglio e vi sono due tedeschi in camera mia, con l'elmo in testa. Uno ha il mitra in mano e l'altro ha una baionetta e infilza uno per uno i vestiti nell'armadio. Mia madre aveva un vestito nuovo, comprato 2 o 3 anni prima, e il tedesco forandolo glielo rovina. Ho sempre pensato che volesse farle un dispetto, e per questo l'altro la teneva ferma e lei aveva le mani giunte. Non sapevo che mia madre aiutasse qualcuno contro i tedeschi.
Ferdinando continua il racconto dei genitori di cui ricorda con cura tanti aspetti da affidare alla memoria e alla pagina scritta. Per il narratore è un modo concreto di prolungarne la vita, la cui sacralità traspira dagli oggetti che i suoi genitori toccano nella fatica di ogni giorno. La farina impastata, la madia rimasta vuota, il legno lavorato, le fotografie sbiadite, i sacchi di frumento portati sulle spalle, i buoi che trascinano l'aratro, la terra dissodata che assorbe in fretta il sudore paterno.
La madre, quando giungeva le mani, lo faceva in maniera goffa, tenendo le palme lontanissime una dall'altra e congiungendo invece le punte delle dita. Aveva mani quadrate, grosse, con la pelle rossa screpolata sul dorso, dura e spaccata sul palmo in grossi crepi. Camminava un po' storta, le faceva sempre male una gamba o l'altra. Quando si alzava faceva uno sforzo e diceva 3 volte «Oi, oi, oi, tutto d'un fiato». Le diedero la pensione con 3 anni di ritardo. Poteva tirarla all'ufficio postale non tutti i mesi, ma una volta ogni 2 mesi. E l'importo era pari alla paga di un operaio per 2 giorni. Ma lei era contenta come una Pasqua. E appena tirati i soldi andava da una figlia e gliene dava una parte. Poi andava dall'altra figlia e gliene dava un'altra parte. E con quello che le restava si comprava un fazzoletto, o la lana per farsi i guanti, o un paio di calze. Sicché di pensione, per sé, riceveva un fazzoletto da naso ogni 2 mesi. Andava a messa tutte le feste e faceva la comunione. Andando e tornando dalla balaustra teneva le mani giunte, ma al momento di ricevere la particola disponeva le braccia a forma di croce, in maniera da toccare con la mano destra la spalla sinistra e con la mano sinistra la spalla destra. Passava a testa bassa. Portava sempre sulla testa un fazzoletto scuro, ingroppato sotto il mento. Al sabato mangiava con anticipo, per essere in regola col digiuno prescritto. Poiché la chiesa permetteva di bere, alla domenica mattina beveva un po' d'acqua da un bandone di latta immerso tra la cenere del focolare. L'acqua era sempre calda e bevendola la tastava in bocca con la lingua. Se sentiva un po' di cenere sputava tutto, perché c'era il rischio che la cenere rompesse il digiuno.
E il ricordo continua senza contiguità temporale, correndo avanti nel tempo, seguendo il corso dei ricordi che richiamano un mondo contadino che non solo è svanito, ma sembra non fare più parte nemmeno della nostra coscienza e conoscenza.
Certi giorni tornava così tardi e così stanca che non aveva tempo né forza per far da mangiare. Allora cuoceva soltanto la polenta e si mangiava polenta e zucchero. Lei prendeva soltanto la crostina, la pellicola che si forma sopra la polenta quando si raffredda. La strappava a rettangoli, ci metteva dentro una presa di zucchero, poi congiungeva gli angoli formando un cartoccio. mangiava 5-6 di questi cartocci con grande gusto, poi si riposava all'ombra. Una volta stava appunto mangiando quando arrivò un mendicante. Lei teneva i cartocci di pelle di polenta, con la manciata di zucchero nell'interno, nella mano sinistra, ne prendeva uno alla volta con la mano destra e lo metteva in bocca. Era seduta in cortile, per terra, con la schiena contro il muro della casa. Vedendo il mendicante in piedi davanti a sé, gli sorrise e allungò la mano sinistra aperta, come ad offrirgli tutto ciò che c'era. Quello si curvò sulla mano con fare sospettoso, guardò a lungo incerto, poi prese due cartoccetti e ne ingoiò uno. In bocca lo zucchero si scioglieva, diventando liquido, e scorrendo sotto la lingua. A chi piace, a chi no. A lui non piacque. Lasciò cadere l'altro cartoccio e, protestando qualcosa, se ne andò. Passando sotto una vigna, strappò un grappolo e, masticando uva, si garbò la bocca. La madre lo guardò andar via con dispiacere. Poi, con un paio di sforzi, si allungò per raccogliere il cartoccio da terra e mangiarlo prima che si sporcasse. Compiva questo movimento con fatica, perché soffriva di dolori alla spina dorsale. Anche stavolta, ad ogni sforzo, ripeteva in un soffio: «Ui». Mio fratello frequentava già la quinta elementare. Imparava a memoria le poesie. Una sera recitò quella di Alboino e Rosmunda e terminò ad alta voce: «Bevi, Rosmunda! Non più parole, così si vuole! Bevea Rosmunda, ma con lo sguardo paria dicesse: Re Longobardo, se la vendetta qui non mi langue, berrò il tuo sangue!» La madre era lì, sentì tutto, uscì di casa scandalizzata. Il fratello era molto fiero di sé. Gli pareva che finalmente imparava le cose dei grandi. Vedendo la madre uscire, cioè scappare, gli parve di imparare delle cose più grandi della mamma. Girò intorno lo sguardo vittorioso e lo fermò su di me. Io guardai la porta. In autunno, quando le giornate si accorciano di colpo, per non perdere tempo non veniva a casa a mangiare a mezzogiorno. Mangiava sui campi quel che c'era, specialmente frutta. Camminava lungo le siepi in cerca di cibo. Quel che trovava lo metteva nel fazzoletto che si levava dalla testa, piegava il fazzoletto ai quattro lati facendone un sacchetto, poi con quel sacchetto si apportava in cerca dell'erba più alta. Lì si accucciava e masticava lentamente in silenzio. Finito di mangiare, stirava il fazzoletto col palmo della mano, lo rimetteva sulla testa e lo annodava sotto il mento, alzando la faccia. Aveva un animo sensibile, le piacevano le cose strane, le scoperte, le parole in italiano che riusciva a capire, le sorprese. Non voleva mai regali. Se riceveva un pacchetto con un dono, non voleva nemmeno aprirlo. Bisognava che lo facesse qualcun altro, per cortesia. Lei guardava un po' imbronciata, con le labbra strette, scuotendo la testa. Più il regalo era prezioso, più ci restava male. Non faceva niente perché non ci si accorgesse della sua disapprovazione. Domandava subito quanti soldi costava e si informava se chi l'aveva comprato aveva tutta la famiglia sana. Aveva sempre l'impressione che non si può comprare dei regali senza tralasciare il cibo, i vestiti, la salute. Se qualcuno al mondo riceveva dei regali, ci deve essere qualcun altro che patisce la fame. Da marzo a settembre camminava scalza. Aveva la pelle sotto i piedi spessa e dura come cuoio, con larghi crepi. Nei crepi si infilavano sassolini, erbe, stecchi. Li estraeva con un ago, una alla volta, alla sera, prima di andare a letto, piantando sul pavimento una candela e accoccolandosi vicino. Faceva le spese da un casolino, che passava una volta alla settimana con un carretto tirato da un cavallo. Attraversava i paesi al trotto, fermandosi ai casolari. Portava le cose essenziali. Non pagava mai con soldi che non c'erano. Il giorno che passava il casolino faceva raccogliere le uova da tutti i covi, quelli scoperti e quelli da scoprire. Ogni ragazzo andava in giro con un sacchetto o un cestino per i fossi, i fienili, i pagliai, le siepi, in cerca di covi. Si mettevano tutte le uova in una cesta grande. Prima di venderle al casolino, lei le controllava una per una, che non fossero a male. Se le portava sino all'altezza dell'orecchio, e li scuoteva leggermente. Se il tuorlo sbatteva, l'uovo era marcio. Le uova marce le metteva da parte e poi le seppelliva. Non voleva imbrogliare. Lavava piatti e cucchiai con la sabbia. Aveva una montagna di sabbia davanti alla porta. Arrivava con la cesta delle stoviglie sporche e un bidone di acqua fumante. Aspettava un poco che l'acqua perdesse il bollore. Ogni tanto la tastava immergendovi un dito. Ritirava il dito e lo teneva in aria un attimo, concentrando su di esso l'attenzione, per decidere se si era scottata o no. Aveva mani larghe e tozze, quasi quadrate. Cominciava a lavare lentamente, con pazienza, bagnando i piatti e le posate, poi cospargendoli di sabbia e strofinandoli col palmo della mano e con i polpastrelli delle dita. Poi risciacquava. Invecchiò presto, diventò bianca. Non aveva vissuto neanche un giorno, non voleva rassegnarsi ad essere vecchia prima di essere giovane. Cominciò a tingersi i capelli. Non potendo comprarsi una tinta apposta, usò qualche prodotto che già si trovava in casa. Vi intingeva uno stecchetto e poi vi avvolgeva e vi sfregava i capelli bianchi, che subito diventavano marrone. Probabilmente usava tintura di olio. Così avemmo per qualche mese una madre castana, che non sembrava nostra madre. Ma non era convinta del risultato e presto vi rinunciò. Inventò allora un altro trucco. Smise di guardarsi i capelli. Usava uno specchio piccolo, rettangolare, lo stesso che mio padre appendeva alla finestra con uno spago per farsi la barba, col rasoio a lametta. In quello specchio si poteva vedere solo una parte del volto, una guancia o l'altra, un occhio o l'altro, la fronte o il mento. Quando si incipriava, mia madre controllava le guance, ma prima di staccarsi dallo specchio lo disponeva da sotto in su per darsi un'occhiata ai capelli. Bastava un attimo. I capelli se li era pettinati a memoria. Quello sguardo era diventato un'abitudine. Quando diventarono bianchi, rinunciò a questo attimo e ignorò per sempre i capelli, come se non facessero parte della figura umana. Le si ingrossarono le vene delle gambe, affioravano come radici. Sembrava che si intrecciassero formando dei nodi, come fiumi su una carta geografica. Allora prese l'abitudine di portare delle calze alte, di lana, che coprivano e nascondevano tutto. Da quel momento ignorò anche questa parte del suo corpo, diventò curva, e cominciò a ignorare il suo corpo tutto quanto, come se non ci fosse più.
Si chiude così la seconda parte di Un altare per la madre di Ferdinando Camon. Vi aspettiamo, cari ascoltatori, per la terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.